In quali vesti noi troviamo il profeta Elia? Quelle di un profugo. E che cosa è successo? È spaventato dalla minaccia, la minaccia dei potenti di Israele, è amareggiato per il tradimento del suo popolo ed è terrorizzato dall'ira della regina Jezabele che lo vuole morto ad ogni costo. E che cosa fa un profugo? Fugge via dal pericolo. E dove va? Va all'estremo sud della terra di Israele e si inoltra nel deserto. E in che stato di animo è? Angosciato, deluso, disperato, disperato, invoca la morte, disperato. Solo un misterioso pane e l'esortazione di un angelo del Signore lo spinge a raggiungere il monte Horeb, il Sinai, dove Dio gli si rivela. Ora, proprio su quel monte Dio si è rivelato anche a Mosè. Ma qual è la consegna data a Mosè? Dio rivela la sua parola. La sua parola racchiusa nella legge. E qual è invece la consegna che adesso viene fatta ad Elia? Il silenzio di Dio, il silenzio di Dio. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Proprio la brezza leggera è il segnale del vero passaggio di Dio. Non è più presente nel fuoco o nel terremoto o nel vento impetuoso. L'espressione letterale ebraica suona così: dopo il fuoco ci fu la voce di un silenzio sottile. Si tratta di una contraddizione. Come può il silenzio avere voce? Eppure, la voce di Dio non è più nel tuono, la presenza di Dio non è più nel fuoco, la potenza di Dio non è più nel terremoto. La voce di Dio si percepisce nel silenzio lieve di una presenza che ama. L'abbiamo detto. Lì sul monte Elia è scoraggiato, disperato. Allora, a noi ci pare di capire che c'è una strada nuova che porta a Dio. Non è più tempo di attendere delle manifestazioni eclatanti, non è più tempo di aspettare dei segni prodigiosi, non è più tempo di fatti straordinari, non è più l'uomo che deve purificarsi per salire a Dio, ma è Dio che scende, Dio scende sino all'uomo. Ed ecco l'incarnazione di Gesù. Lui, il Figlio di Dio, viene a compiere le opere del Padre. Ed eccolo allora, eccolo lì, vicino ai discepoli, a prendersi cura di loro, perché sono nello scoraggiamento, sono nella disperazione. E allora, eccoci arrivati al Vangelo. Gesù costringe i suoi ad una separazione forzata. Perché? Perché c'è qui una lezione che i discepoli devono imparare. non si può vivere nel nido per tutta la vita. Non si può vivere alle spalle di chi pensa lui a risolverti tutti i problemi. Bisogna imparare a camminare con le proprie gambe. Bisogna avere il coraggio di affrontare le difficoltà in prima persona. E Gesù come intende impartire questa lezione? Invia i discepoli sulla barca dall'altra parte del lago. E lui, dopo la moltiplicazione dei pani, congeda le folle e vive un momento di solitudine, di preghiera sul monte. Lui ha bisogno di un intenso momento di preghiera personale. Perché? Perché la morte di Giovanni Battista deve aver spalancato anche davanti a lui la drammatica prospettiva di una imminente fine violenta. Se ne rende conto, e proprio perché se ne rende conto vuole parlarne al Padre in preghiera. E poi decide di raggiungere i discepoli, ma solo a notte fonda, camminando sul mare. Come la voce di un sottile silenzio udito da Elia, così è la comparsa di Gesù che cammina sulle acque. Ma i dodici non lo riconoscono, si mettono a gridare, è un fantasma, temono che quella sia una apparizione strana, ma soprattutto una apparizione ostile. La voce di Gesù, voce che vuole rassicurare quella gente lì, scoraggiata, disperata. Coraggio sono io, non abbiate paura. È indubbiamente una teofania. Il Dio della Bibbia domina le acque, ne argina la forza, vi cammina lasciando le sue orme che sono invisibili. Vi ricordate che cosa avevamo detto? Gesù vuole che i discepoli imparino la lezione, ma è una strana lezione, perché si serve di una barca in pericolo e in pericolo per un sinistro mare in burrasca. Ora, dovete sapere che per Israele il mare è una forza negativa, è simbolo di tutto ciò che viene a minacciare la vita dell'uomo e richiama simbolicamente il caos delle origini e di conseguenza ogni situazione che è pericolosa, ogni situazione che è confusa, e quindi finisce così il mare per diventare la cifra stessa del male. Camminare sul mare dunque è una formula di spessore teologico, è un rimando diretto al potere di Dio. Dio controlla le acque, Dio domina il mare. E allora quel camminare di Gesù sul mare significa che lui, Gesù, davvero è il figlio di Dio. Perché? Perché ha lo stesso potere di Dio, la vittoria su tutto ciò che minaccia la vita. E ovviamente questa è l'immagine della risurrezione. Gesù domina la morte, Gesù cammina vittorioso in mezzo agli attacchi del male e della morte. Ma i discepoli nella loro vita che cosa fanno vedere? Intendo dire, i discepoli che cosa fanno vedere quando la loro vita, come una barca, è nella tempesta? La tempesta di una malattia grave, la tempesta di una violenza cattiva, di una morte ingiusta. Qui la loro vita, quale lezione mostra di aver imparato? E il Vangelo ce la presenta molto chiaramente. È la lezione della paura. Hanno imparato questo. Vedendo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: è un fantasma, e gridarono dalla paura. E poi, ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, Pietro gridò: Signore, salvami. E guardate che nella lezione della paura neanche le parole di Gesù, eco del nome di Dio, io sono, servono a tranquillizzare quel gruppo. E neanche le parole di Gesù che dice a Pietro: seguimi, le parole della sequela servono per calmare Pietro. Ora, l'invito è per noi. Cammina con le tue gambe. Non puoi vivere nel nido tutta la vita. Ma la vita con le sue pene mette angoscia. Ma la vita con la sua durezza ti spreme e ti schiaccia senza pietà. La vita con le sue ingiustizie ti rende il cuore duro, ti indurisce dentro. Altro che affrontare le difficoltà in prima persona. Ti prende paura. E sei stanco di lottare e hai la sensazione che la tua vita coli a picco. Ricordate Pietro? Ad un certo punto entra nello spaventoso mare della passione, il Venerdì Santo. In tutte quelle ore seguì Gesù unico tra i dodici, fino al tribunale del sommo sacerdote, ma qui affondò. Affondò davanti a chi lo riconosceva come discepolo del Nazareno e affondò in una triplice rinnegazione. Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Sono le parole di Gesù sul lago in tempesta, ma fotografano l'incertezza di Pietro nella tempesta della passione. Tutto è da riportare qui, la fede. Cammina con le tue gambe, la fede te ne dà la forza, con la paura cedi prima. Ma come ti si arriva alla fede? Che cosa hai visto in Elia? Con la preghiera. Con la preghiera si distacca da quel fiume di voci che lo spaventa e trova Dio, trova la dolcezza di Dio. che cosa hai visto nei discepoli? Con la preghiera. Con la preghiera si allontanano da un fiume enorme di grida. E sentono la voce di Gesù. Coraggio sono io, non abbiate paura. In certe ore di una vita cruda, cammina con le tue gambe. E il cammino c'è se per targa hai la fede. Non sbagliare targa. Con quella della paura cedi prima. La paura e la mancanza di coraggio rappresentano un notevole ostacolo nella vita di fede, nella vita di amore. Per superare la paura hai l'esempio di Elia, dei discepoli, soprattutto di Gesù, salì sul monte in disparte a pregare. La fede si rafforza solo con una pratica regolare della preghiera. Quanto più la nostra preghiera sarà nutrita, tanto più la nostra fede aumenterà e ci permetterà di camminare sulle onde di questo mondo in tempesta. Quando Gesù sale sulla barca, ove erano i 12, il vento cessò. Così, se noi riusciamo ad accogliere Gesù nella nostra vita con viva fede, avremo la forza di superare ogni ostacolo.